il pubblico è sempre con noi, delle volte anche l'altra sera hanno la libertà di esprimere la loro emozione, la loro sensazione con il rispetto, abbiamo bisogno di loro, questi ragazzi stanno attraversando una situazione che la conosciamo nel modo giusto.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in.
Si gira Vlahovic! Proprio Vlahovic! Sempre Vlahovic! 1-0 per la Juve!
Siamo contenti della vittoria di oggi, dei tifosi che sono venuti così numerosi oggi e che ci hanno dato sostegno come sempre dal primo all'ultimo minuto. Mi dispiace, come ho già detto, per quello che è successo sabato, ma dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare tutti uniti e tutti insieme, che è la cosa più importante.
A sfidare e puntare tutti. Ancora Nico Gonzalez, accende, arriva quasi in zona tiro. Prova il cucchiaio! Mamma mia! Chiude la partita con il poker Nico Gonzalez.
Delle volte siamo capaci di alla fine avere il risultato positivo, delle volte non si è stato il risultato che volevamo, anche se non abbiamo perso, ma questa è l'esigenza di una squadra come la nostra, ma non solo perché sia la Juventus, perché sennò abbiamo livello per fare delle prestazioni e soprattutto quando tornano i giocatori di questo livello qua.
Vlahovic, di nuovo Motta e poi anche la voce di Riccardo Trevisani, tutto da Mediaset. Vediamo se di due voci di telecronisti riesco a farne una. Ciao Pierluigi Pardo, come stai?
Ciao, bene, meglio, voce meglio. Leggero miglioramento.
Mangiato molte acciughe.
Sì, anche perché era Genova per condurre Gazzetta Sport Awards, quindi ho mangiato anche delle acciughe. Sì.
Vedi,
aiutano. Ecco. Anche se in realtà quelle che aiutano nei momenti drammatici di voce sono quelle proprio, posso dirlo, terrificanti, quelle salate. Proprio.
A me piacciono da morire, infatti, mi va via la voce.
No, ma quelle proprio salate, cioè una roba. Non so se ci siamo capiti. Quelle le marinate sono buonissime. Ecco, vabbè, comunque parliamo di calcio.
De Trevisan, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Ma sei raffreddato, capoccione?
Beh, sì, ma si combatte.
E te come stai? Non faceva tanto freddo ieri sera a Torino, no?
No, però avevo la stufetta, quindi sono riuscito a sopravvivere, come succederà anche oggi a Bergamo e domani a San Siro per l'Inter Udinese.
Beh, ragazzi, parliamo del tempo, andiamo a vedere un paio di cantieri con la stufetta di Trevisani. Allora,
sì. Io oggi faccio il Real Madrid nella finale dell'Intercontinentale, però la faccio da butto, da Milano con il professor Giaccherini.
Così è fatto capacità.
E quindi
tutti,
sì, siamo proprio
capaci di fare
un mini appartamento, una cabina da 60 metri quadri, quindi siamo comodissimi.
Ragazzi, non credo che la rondine apparsa ieri sera nella notte d'inverno di Torino faccia primavera, non sono così convinto. Ricky?
Non sono così convinto neanche io, anche perché l'approccio era stato, diciamo, sull'onda lunga di Juve Venezia, almeno per la prima mezz'ora. Vedo che c'è l'affanno a dire che con Compagner centrocampista, Ildiz centrale, è tutto bellissimo contro il Cagliari B ed è tutto bellissimo, ma in realtà Ildiz l'assist lo fa arrivando da sinistra dove gioca normalmente e Compagner, al di là del gol, non fa una grande partita, quindi andiamoci piano con le soluzioni trovate, tutto a posto. Secondo me la Juventus non è quella che vince 4-0, non è neanche quella che pareggia 2-2 col Venezia. Di sicuro poter mettere dalla panchina Nico Gonzalez, dare un cambio a Conceição, avere qualche giocatore in più aiuta, anche se pure ieri si è rotto UEA e quindi sembra una questione tipo senza fine quella degli infortuni. Anche ieri la Juve aveva 6 giocatori in panchina ancora, aveva fuori mezza squadra. No, non lo dice nessuno, non fa parte delle notizie interessanti.
No. Intanto lesione di basso grado, bicipite femorale destro per UEA, quindi vediamo quando recupera. No, ma noi lo diciamo, anche perché a me fa specie, la Juventus continua secondo me ad essere corta al di là degli infortunati. E poi non vedo Pier, cioè, ieri sera non so se possono essere soluzioni strutturali o emergenziali Locatelli centrale, McKennie terzino. Cioè, le soluzioni così funzionano una partita benissimo, la seconda meno bene, la terza di solito comincia ad avere dei problemi. Non so se queste possono essere soluzioni strutturali.
Allora, ieri sera è sicuramente era un passaggio necessario che la Juve ha affrontato e ha superato con slancio. Sono d'accordo sul fatto che non sia un elemento che da solo possa dare garanzie sul futuro, anche perché comincia ad esserci già un verdetto in campionato, cioè mentre nelle coppe, secondo me anche in Champions League, perché sai come la penso, insomma, sulla forza delle squadre italiane, sulla possibilità di essere delle outsider, mentre in Champions League e ovviamente anche in Coppa Italia si ripartirà sempre da 0-0, in campionato non parti più da 0-0, in campionato hai tre squadre che hanno preso il largo. E quindi rischia di essere una corsa realmente per il quarto posto o per il quinto posto, che se non ne basterà per andare in Champions il prossimo anno. Sull'aspetto infortuni sicuramente la luna nera c'è stata, però alcuni sono stati errori strutturali, cioè non aver avuto una vera e propria backup per Vlahovic, essersi trovati in certi momenti della stagione con McKennie falso 9, con tutto il rispetto, secondo me è imperdonabile, soprattutto perché non possiamo dimenticare la Juve ha speso molto in questo mercato, ha comprato giocatori, ha rivoluzionato, cioè è stata una carta bianca da questo punto di vista. Detto questo, io sono convinto che la situazione migliorerà. Sono convinto che Thiago in questo primo tratto di stagione qualcosa di interessante l'abbia fatto vedere, che poi era la caratteristica anche che c'era l'anno scorso al Bologna, una squadra che controlla molto bene il gioco, che sa gestire molto bene i ritmi della partita. Manca, è mancato spessissimo la capacità di essere pericolosi nell'ultimo terzo, soprattutto contro le squadre che fanno blocco basso. Certo. È un problema enorme, è un problema che aveva l'anno scorso Allegri, ma quest'anno con una campagna acquisti del genere ci si aspettava, era doveroso, è doveroso questo problema.
Infatti Ricky, prima parlavamo di squadra estremamente corta, eppure non se ne parlano. Oggi leggo fonte Zazzaroni che la Juventus vorrebbe Tonali disponibile a sacrificare Fagioli, e posso capire, certamente il Diz è qui, non capisco, non li seguo più se fosse vero, ma intanto si continua con un solo centravanti in lite con i tifosi, che fa il tiramolla sul contratto, e a me questa situazione pare assomigliare ogni giorno di più, ma poi ne parlo anche con Ceccarini, pare assomigliare ogni giorno di più a quella di Dybala juventino. Insomma, mi sembra che vada tutto bene, cioè va bene così, andiamo avanti così, cerchiamo un difensore centrale e andiamo in panchina in 12.
Secondo me la Juve a gennaio farà sicuramente un difensore, forse due, e altrettanto sicuramente un attaccante, perché su Milik non ci sono buoni segnali. Il fatto rispetto a quest'estate è che Milik si pensava di poterlo recuperare prima e c'era un terzo uomo che era Nico Gonzalez, individuato per fare il falso 9. Il problema nasce dal fatto che Nico Gonzalez è stato fuori 3 mesi su 4 e quindi tu non hai avuto né il vice né il vice vice, e quindi è rimasto Vlahovic da solo. Nessuna squadra ha 4 centravanti dentro una rosa, forse soltanto il Milan con Okafor, Leao fuori ruolo, Morata, Ebram, potremmo dire che nell'emergenza può avere 4 centravanti, ma nessuno ha 4 centravanti in una rosa.
L'Inter gioca a due punte
e quindi ha delle alternative che sono comunque delle alternative molto modeste, ma molto modeste. Cioè l'Inter è una squadra che ha
sicuramente di ruolo. Cioè, secondo me comunque rimane un'ingenuità. Io penso che Milik stia alla Juve come Kekok sta alla Virtus Bologna, no? Ci sono quegli equivoci, nel senso che sono giocatori
mollami
che
oggi,
poter recuperare.
Oggi mollami, però.
Va bene, è vero, va bene.
No, perché ieri io guardavo, ascoltavo Trevisani, però ero impegnato a seguire il massacro di Oaka.
Ma non ci crede nessuno. Tu guardavi l'Olimpia, giustamente, poi con second screen, ma nessuno ti vuole male per questo, assolutamente. No, però ti stavo dicendo, è chiaro che nasce da un equivoco, che nasce anche da una sfortuna. Io non sto dicendo assolutamente che potessero immaginare questo tipo di situazione, però col senno di poi, soprattutto perché sarà fatta una campagna acquisti robusta, questa resta un'ingenuità, secondo me, al netto della sfortuna.
No, ma pure secondo me, sono d'accordissimo, l'ho detto molte volte, ma secondo te, Ricky, il problema qual è? Cioè, dove sta il problema? problema principale del, il principale problema della Juventus è una questione di organico, di infortuni, di ruoli.
Secondo me ce ne sono diversi di problemi. Il primo problema è che quando tu fai una rivoluzione culturale, cambi completamente sistema di gioco, concetti tattici e tutto il resto, ci vuole del tempo, è una cosa proprio fisiologica. In più lo stai facendo con un allenatore che ha la sua prima esperienza in una big ed è la prima volta che deve gestire le coppe, cosa che non ha mai fatto e che dal mio punto di vista, nella situazione incasinata degli infortuni, Motta ha fatto fin troppo bene. Io non pensavo a un percorso così della Juve in Champions League, come non pensavo a un percorso così indietro in campionato. Però se faccio retromarcia e torno a giugno-luglio, quando stava costruendo la squadra, io davo alla Juventus la possibilità di giocarsi lo scudetto con l'Inter e col Napoli, onestamente non consideravo l'Atalanta, in una logica in cui una squadra che l'anno scorso aveva fatto, o meglio l'anno scorso, negli ultimi tre anni ha fatto un average di 71-72 punti sempre, potesse col mercato che aveva fatto arrivare a farne tranquillamente 80, sia per il buon lavoro dell'allenatore sia per la rosa migliorata. Qual è il problema? Che ha perso il perno di quella rosa da 80 punti, che è Gleison Bremer. Gleison Bremer è una cosa che vogliamo stare bassi. Quanti punti toglie alla Juventus l'infortunio di Bremer? Secondo me ne leva 7-8, qualcuno 10, qualcuno 5, ne leva molti. Se la Juve doveva fare 80 punti, perché la scorsa fa 72 senza le coppe, quest'anno ne davamo 80 con le coppe. Si rompe Bremer, quanti punti deve fare la Juventus? Secondo me difficilmente ne farà più di 75, dal mio punto di vista. Quindi non è così lontano dalla linea di farne 75 col punteggio che ha attualmente, e sta andando avanti in Champions League e al momento anche in Coppa Italia. Cioè il quadro non è straordinario, ma il paziente non è moribondo dal mio punto di vista. Invece mi sembra che ci sia una lotta a dover dire per forza che il paziente è moribondo perché ha speso i soldi, l'allenatore doveva fare il Brasile del 70, tutta una serie di cose, e invece non le stiamo vedendo. Io sono convinto che questo progetto, che da quello che mi dicono andrà avanti anche in caso di mancato arrivo tra le prime quattro della Juventus, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma a parole almeno è questo, io sono convinto che questo progetto andrà avanti, è un progetto che la Juventus darà grandi soddisfazioni. Se vogliamo tutto e subito, l'Atalanta per arrivare a lottare per lo scudetto ci ha messo 9 anni e ha fatto sempre le cose giuste, sia in sede di mercato e con un allenatore che è un mostro, è uno che dovrebbe prendere la panchina d'oro per i prossimi 30 anni, Gasperini, quello che ha fatto a Bergamo. Quindi questo siamo ci vuole tempo.
Io dico che ci vuole tempo. Non è moribondo il paziente, non è moribondo, però non si può non sottolineare il fatto che con un gioco sicuramente preistorico, tutto quello che ti pare, la Juve a gennaio era in corsa per il titolo e in quella campagna acquisti non è arrivato un giocatore che fosse un giocatore. E allora poi quando d'estate c'è una campagna acquisti così importante, così significativa, è lecito aspettarsi qualcosa di più, perché lì a gennaio non ha fatto praticamente nulla per provare a vincere il campionato, premesso che l'avrebbe vinto l'Inter perché l'Inter era la più forte e il girone di ritorno della Juve è stato un girone di ritorno proprio di quelli con come si chiama, energy saving, con risparmio assoluto, indiscutibilmente a tratti orrendo, salvo poi svegliarsi in una partita che Riccardo ha commentato, quando la Juve contro una squadra ingiocabile in quel periodo che era l'Atalanta ha vinto la Coppa Italia con questo rimane quindi vuol dire quella, e se parliamo ovviamente giustamente di Bremer, io sono d'accordissimo che Bremer sia un problema, è talmente ovvio, talmente lapalissiano. Allo stesso tempo, se cominciamo a elencare le cose che sono successe nei 3 anni precedenti, fra giocatori squalificati per doping, giocatori squalificati per scommesse, vertici societari completamente rivoluzionati, giocatori della Cristiano Ronaldo che partono l'ultimo giorno, cioè voglio dire, è lunga, per il secondo anno vissuto con penalizzazioni di tutti i tipi. Cioè io credo che ci voglia equilibrio da questo punto di vista. Secondo me Allegri ha gestito 3 anni in maniera, l'ho sempre detto, né straordinaria né catastrofica. Dire che abbia fatto 3 anni catastrofici secondo me è sbagliato, soprattutto perché non ci si rende conto del fatto che comunque tutti gli anni ha portato la squadra stabilmente fra le prime 4, ha vinto la Coppa Italia che era uno dei 2 obiettivi dell'ultimo anno, ha lottato finché ha potuto lottare ed è stata l'unica squadra che ha potuto lottare l'anno scorso per un po' con l'Inter, e soprattutto in quei 3 anni è successo oggettivamente di tutto, mancavano solo le cavallette a un certo punto. Il secondo anno c'era la Juve scendeva in campo senza sapere se quella
dove
partita
era in classifica,
alla fine della stagione valeva o no, perché la penalizzazione andava e veniva, non rientro del merito ovviamente della vicenda che è delicata e per la quale ho massimo rispetto di chi giudica, però è oggettivo che il secondo anno della Juve da quel famoso Juve-Atalanta in poi è stato giochiamo, non giochiamo, che succede, i punti ce li danno.
No, no, situazione irreale. Quindi, secondo me... irreale, cioè situazione quella assolutamente irreale. Allora, anche l'opinione degli ascoltatori al numero verde 800240024, Gianni, provincia di La Spezia, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Dica.
Sì, visto la mia età, io sono rimasto innamorato del mondiale 82 in cui l'Italia fece una bellissima figura e grandissime emozioni, ma ci fu praticamente un errore da parte della maggior parte dei giornalisti nei pronostici iniziali. Ecco, la scorsa settimana la vostra trasmissione, un giornalista che non ricordo il nome aveva detto che Juventus-Venezia sarebbe finita minimo 4-5-0. Ecco, 0-0, la mia domanda è questa.
Io ero d'accordo con lui, no, 4-0 non pensavo, ma pensavo vincesse col Venezia, però lo pensavamo tutti. Lei pensava che pareggiasse 2-2?
Sì, sì. Certo, la mia domanda è questa.
Io voglio il suo numero di telefono così mi dà tutti i pronostici delle prossime partite.
No, ma la mia domanda è questa. Non ha insegnato niente l'82. Tutti i giornali, tutti i giornalisti e televisioni, Berzotti li ha smentiti.
Passato qualche annetto, però cioè, ci sono state altre smentite, voglio dire, anche l'Italia del 2006, se vogliamo restare sugli argomenti freschi di giornata, non si pensava che in quel casino di Calciopoli andasse a vincere il mondiale, no, ma in molti sono, insomma, io credo che dall'82 a oggi almeno, boh, non lo so, 20-30 volte abbiamo fatto la figura dei coglioni, ma ci sta, va benissimo. Detto questo, nessuno, penso neanche Ricky, si aspettasse che la Juventus pareggiasse col Venezia, che avesse questi problemi, e che soprattutto, agganciando al discorso che facevi prima, io sono certo che questo progetto andrà avanti. Poi se avrà dei grandi risultati, di questo non sono certo, lo auguro agli juventini. Certo. Questo non lo posso sapere. L'unica cosa che dico è: ci vuole tempo, ma la Juventus ha tempo, non ha tanto tempo. Se ti chiami Juventus, io non, quello che dico sempre è: non devi vincere lo scudetto, però, perché non te lo ordino, però competere sì, Riccardo.
Però Carlo, perdonami, secondo me qua c'è un equivoco di fondo grave, perché al netto di tutte le cose che ha detto Pierluigi e le giustificazioni, le attenuanti che si possono trovare al triennio precedente, la Juve non ha lottato mai per vincere lo scudetto, se non nei primi 4 mesi della scorsa stagione, che poi ha fatto un girone di ritorno come una squadra che lotta per non retrocedere, quindi non ha mai lottato per lo scudetto. Perché deve arrivare Thiago Motta dal nulla senza esperienza e lottare per vincere lo scudetto, quando tra l'altro la squadra è stata completamente, diciamo, smembrata, ricostruita sia negli uomini che nei concetti, cioè è molto difficile prendere e ripartire.
È stata smembrata perché è apparso un budget giusto, ma io, attenzione, io sono, l'ho detto mille volte in questa trasmissione, a me Thiago Motta piace, e secondo me la decisione di non continuare con Allegri, di scegliere Thiago Motta, è assolutamente legittima. Certo. E anche la decisione della Juve di fronte a un allenatore che piace, ha un profilo interessante, l'ho detto proprio, penso, con queste parole 100 volte in questo programma, è assolutamente legittima. Arriva uno di cui ti fidi, che ti piace, gli dai soldi e gli soldi per poter fare il mercato, cambi, fai delle scelte anche forti, perché anche alcuni giocatori ai quali si è rinunciato comunque sono state scelte forti, benissimo, è assolutamente legittimo, fa parte delle prerogative di qualsiasi azienda, quindi non c'è niente di sbagliato a prescindere in questo. È chiaro però poi che i risultati debbano arrivare. Sono d'accordo con l'idea che Thiago Motta potrebbe continuare anche se la Juve non arrivasse fra le prime quattro.
Ma certo.
Secondo me fra le prime 4-5 ci arriva e in Champions ci andrà, perché secondo me ha il potenziale tecnico per poterlo fare. È chiaro che il paragone secondo me va fatto su quello che c'è stato fino a qualche mese fa, perché quella è la base dalla quale ripartire. Il paragone che fai per qualsiasi squadra, il paragone che fai con la Lazio di Baroni lo fai rispetto a Sarri dell'anno scorso, il paragone della Roma di quest'anno lo devi fare rispetto a quella dell'anno scorso, fare il paragone su tanti anni prima, poi che ci sia un po' di rodaggio, questo è indiscutibile. Quindi io sono ancora della paziente attesa.
Quando arriva un allenatore nuovo, no? Allegri arriva dopo Sarri e dopo Pirlo, che sicuramente facevano un tipo di calcio diverso, in una situazione diversa, e già conosceva molto bene l'ambiente della Juventus. E il primo anno a oggi era indietro come punti in classifica e non stava andando così altrettanto bene in Champions League. Quindi anche un Allegri che è, come dice Buffon, cito le sue parole, un mostro sacro, un allenatore di esperienza e tutto il resto, ha fatto fatica pronti via al primo anno. perché non il primo anno non c'erano le penalizzazioni, i problemi societari e tutto il resto, era una Juve tra virgolette normale anche con una rosa piuttosto forte secondo me. È andata male, poi piano piano nel tempo ha continuato a cercare di fare il suo lavoro e come hai detto tu non ha fatto né dei grandi danni né delle grandissime cose, virgola, a 9 milioni l'anno secondo me, virgola, sì, devi fare delle grandissime cose, punto.
9 milioni l'anno nascono dal fatto che si chiama Allegri, ha vinto decine di titoli della sua carriera e quindi c'ha quel valore di mercato, questo fa parte della vita, ognuno di noi ha un valore di mercato fortunatamente dovuto alle esperienze che abbiamo fatto, ai successi che abbiamo avuto, non ti faccio il discorso delle categorie perché sennò poi diventa allegriano, però dire, se l'hai guadagnato non è che ha puntato la pistola alla tempia su quel tipo, come anche il discorso
di ce l'ho anche, no? Quando si parla dei Vlahovic, 12 milioni di euro, ecco, bravo.
Appunto, no, ma insomma, io sono d'accordo con te. Vlahovic, che fra l'altro ha fatto un buon 2024 e l'ha fatto sia con Allegri che siamo arrivati a 24 gol. No, ma io sono d'accordo col fatto che non sia catastrofico e non mi unisco al catastrofismo. È chiaro, Ricky, e pure tu, insomma, che non sei esattamente uno che è stato morbido nei confronti di Allegri, che su Allegri c'è stata una polarizzazione forte che fa sì che adesso, e questa cosa per me non aiuta neanche Thiago, perché Thiago per me è un ottimo allenatore. Uso le parole di Buffon che avevo usato anch'io, devo dire, ma insomma mi sembra perfetto. Ha il physique du rôle, questo è indiscutibile, è stato un calciatore eccezionale, di un'intelligenza, di una gentilezza, di una capacità mostruosa, parla 54 lingue, ha il profilo veramente giusto per guidare un grande club, questo credo che siamo tutti perfettamente d'accordo, quindi sono d'accordo sul fatto che questo continuo raffronto col passato sia forzato, però Ricky, è dovuto anche al fatto che Allegri ha ricevuto delle critiche anche da parte tua e di altri mostruose, cioè di una feroce,
assolutamente così, è assolutamente così, e vengono dalla protezione che riceveva e che continua a ricevere. Esattamente una fase difensiva sto facendo io da sempre, una fase difensiva rispetto a una narrazione incolpevole perennemente basata sul fatto che precedentemente aveva fatto 5 anni straordinari, i 3 anni dopo non sono straordinari per niente,
ma assolutamente. non sono straordinari e non sono neanche pessimi, sono 3 anni medi,
media 9 l'anno non si può fare, non si può fare
se, anche se alleni la Juventus,
sono i soldi della Juventus, mica sono soldi tuoi,
non si possono fare se alleni la Juventus, la Juventus si pone con Allegri, con Motta, con chi verrà dopo di loro degli obiettivi che insomma ti mettono lì, o li centri e hai fatto bene o ci vai vicino e discutiamone, o li fallisci e fallisci. Cioè, Dario da Bergamo, città più vivibile d'Italia, buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie mille. Una vostra opinione inerente al mio povero Milan, che mi sembra che sia un po' un cardiogramma, sale e scende da partita all'altra.
Sì.
Se secondo voi qualche cambiamento può essere utile, cosa che io non amo, però vedo che i giocatori non so se vanno d'accordo con l'allenatore o l'allenatore non va d'accordo con i giocatori. Una vostra opinione e vi ringrazio.
Ma come mai da Bergamo non ti fa Atalanta, ti fa Milan?
Io sono bresciano e vivo a Bergamo, tifo Atalanta,
allora si spiega tutto. Allora ritiro la domanda.
Il Milan abbiamo un'altra mezz'ora?
No, abbiamo 3 minuti. Abbiamo 3 minuti, ragazzi. Qui tra Milan e Roma io mi diverto a sguazzare nei casini. Milan, Ricky, 2 punti. Sviluppa il tema in un minuto e poi lo facciamo sviluppare a Pardo.
Il Milan è una squadra che ha fatto degli errori secondo me che partono dalla testa, cioè quelli di rinunciare a figure come Maldini e Massara, che erano oltre che apicali molto competenti e molto capaci, e questa stessa scelta è stata fatta anche sull'allenatore, secondo me ha peggiorato nella scelta dei dirigenti, ha peggiorato nella scelta dell'allenatore. Nonostante questo la rosa dal mio punto di vista è migliorata, ma è affidata a un allenatore che fa fatica con i big, l'ha sempre fatta, da Dzeko alla Roma, Teo Hernandez e Leao al Milan, ha sempre allenato squadre più o meno medie e mai una squadra come il Milan, e ha un modo di giocare che secondo me non si confà né al nostro campionato particolarmente bene, ma neanche al Milan. E vi dico, siccome si dice sempre ma tu hai massacrato Allegri nello specifico del triennio 21-24 alla Juventus, per me Allegri sarebbe la soluzione ideale da prendere al Milan, lo dico da 3 mesi e lo continuerò sempre a dire, perché è una squadra forte ed è una squadra che è messa a giocare in maniera un pochino meno garibaldina e con dei concetti tattici diversi e più difensivi, sono convinto che Milan entrerebbe tra le prime 4. Viceversa penso che con Fonseca non abbia nessuna possibilità di arrivare tra le prime 4.
Tutto molto chiaro e anche dal mio punto di vista condivisibile, grazie Richard. Alla prossima.
Volevo dire, volevo dire una cosa. Innanzitutto ce la fa complimenti a Trevisani, che non è facile, non è facile proporre per la panchina del Milan. Aggiungo una cosa sul Milan che mi sembra importante, che esiste secondo me una sproporzione fra la società intesa come visione complessiva, cioè secondo me su alcune cose il Milan è veramente all'avanguardia. So che è impopolare dirlo, ma il Milan dal punto di vista veramente della entertainment company, mi rendo conto che facciamo ridere con questo discorso qui in un momento in cui c'è la crisi, la stazione, ma sono caratteristiche che servono ai grandi club per avere un peso internazionale. Io sto per fare la telecronaca dell'Intercontinentale, ho passato tutta la mattinata nuotando nella storia, che è anche una storia molto rossonera, di questa antica competizione che nasce nel 1960. Questa roba qui il Milan la sta facendo molto bene, con tante iniziative. Mancano gli uomini di campo, gli uomini di calcio. Gli uomini di calcio in questo momento stanno dando poco. Questo secondo me è il vero tema ed è un problema che ha ad esempio la Roma, ma qui ci servirebbe un'altra ora. È un problema che non ha l'Inter, che ha una figura come quella di Marotta, oltre a tutto il resto della struttura, che è il collante di tutto questo. Il calcio è un business diverso da tutto il resto. Tu puoi essere bravissimo a fare marketing, a fare delle iniziative speciali, alcune le ho raccontate assieme a chi si occupa di comunicazione del Milan e sono brillantissime, però poi serve il campo e lì secondo me manca disciplina, manca rapporto, mancano regole chiare, manca una difesa vera dell'allenatore. Se l'allenatore ci credi, lo difendi.
Ma certo,
questo vale per Thiago Motta,
ma
secondo me è giusto andare avanti con lui, ci mancherebbe.
Chiunque, se non lo difendi lo mandi via, perché se no non vai da nessuna parte. Ma questa è la base, no, ma una soluzione ci sarebbe, basta togliere AC, associazione calcistica, davanti a Milan, si mette un'altra roba, Milan Entertainment, e siamo tutti felici. Allora, grazie Riccardo Trevisani, grazie per Luigi Pardo, lancio la borsa, torno subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vi state sentendo per questo rinnovo di contratto, ne parlerete a breve, che sensazioni ha?
Ma i rapporti con il ragazzo e con la gente sono straordinari, abbiamo deciso di vedersi dopo il mercato, e visto che è ancora un anno di contratto, quindi c'è tutto il tempo di sistemare le cose e andare insieme nel miglior modo possibile. Le cose del mercato di gennaio lo sappiamo i primi di gennaio, non adesso.
Al di là dei nomi, l'obiettivo in difesa è un giocatore o due?
Cominciamo da uno.
Io credo che Dybala l'abbiamo visto tutti, quando sta bene fa la differenza. A me fa piacere averlo, però se ha altre priorità bisogna anche essere d'accordo in due. Se il ragazzo non vuole restare c'è una possibilità. Io voglio soltanto giocatori che siano contenti di stare qua.
Questi erano Giuntoli e Ranieri ai microfoni Mediaset. Io capisco che il mio amico Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, sia particolarmente indaffarato in questi giorni, non tanto per i regali di Natale, quanto perché c'è parecchia roba da dire, da scrivere, da sapere. Ciao Nick, grazie.
Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Senti, eccomi qua. Ciao.
No, so che sei indaffarato, quindi ti rubo solo poco tempo, ma ci sono delle cose che devo chiarire. Ad esempio, sì, Dybala Roma, ma chi ci è e chi ci fa? Cioè Dybala vuole andare via dalla Roma, tanto per cominciare.
Ma io so che il giocatore è abbastanza interessato a questa proposta che sta arrivando dal Galatasaray, per cui evidentemente forse ha maturato anche l'idea che ci può stare la partenza dalla Roma anche a metà stagione. Poi sapete meglio quello che è successo quest'estate, no? Sembrava che dovesse andare e poi è rimasto. Il mercato è molto sempre dinamico nelle sue situazioni, basta una partita, basta magari una chiacchierata, basta un qualcosa che possa sbloccare e cambiare totalmente il regime di quello che può essere un affare indirizzato. Però in questo momento mi sembra che ci sia disponibilità del giocatore a prendere in considerazione l'offerta del Galatasaray, e come ha detto Ranieri, se il giocatore vuole andare inutile trattenerlo.
Ma che l'importante è essere chiari: se vuole andare è inutile trattenerlo, e questo vale per tutti i giocatori secondo me del mondo. Certo. Non mi è chiaro se Dybala volesse andare, perché in estate lui voleva restare a Roma, al di là della rabbia, dei soldi eccetera, cioè aveva un sembrava avere un certo legame con Roma. Ora le cose stanno andando malissimo, non vorrei che insomma Dybala se ne vuole andare, ma anche noi, se riusciamo a risparmiare il rinnovo automatico a 8 milioni l'anno, mancano 8 partite, anche soltanto di 45 minuti, noi schifo non ci fa, dicono, potrebbero pensare a Roma.
Hai ragione, caro, magari è una situazione che fa comodo a tutte e due le parti, no? Nel senso che da una parte c'è quest'idea, dall'altra magari dico, se va via Dybala prendo un altro giocatore offensivo che potrebbe essere ugualmente funzionale, ma magari più in un settore dove io posso avere un po' di carenza, e quindi vissero tutti felici e contenti.
No, non c'è dubbio.
Può starci anche questa.
Può starci anche questo. Ci starebbe una chiacchiera un po' anticipata, che non sia tra sei mesi, sul rinnovo di Vlahovic, perché mi sembra un po' che si ripercorra la storia del Dybala juventino. Ne parliamo domani, e il domani non arriva mai.
Allora, guarda, doveva essere questa data, o quantomeno questo discorso doveva essere affrontato tendenzialmente in questo periodo. Poi è chiaro, sono subentrate altre situazioni come quelle, no, del difensore, l'infortunio di Caballe, prima ancora quello di Bremer. È evidente che una chiacchierata la faranno, però non ci sono stati passi avanti. Questo è il punto focale, no, del nostro discorso di mercato. Se c'erano stati dei segnali, se ci fossero stati dei segnali, li avremmo già colti, quindi vuol dire che la questione in questo momento non è calda. Io ti faccio la mia previsione e penso che, se naturalmente nel giro di due mesi dalla fine del mercato non ci sarà niente di nuovo, è automatico che poi senza il rinnovo appunto Vlahovic andrà via e verrà messo sul mercato e lascerà la Juventus. Ma perché, se non c'è il rinnovo vuol dire avere un anno solo di contratto, e la Juventus deve pensare a fare in maniera diversa.
Il contratto di Vlahovic scade a gennaio, su questo non ci sono grandi dubbi. Poi deve andare sul mercato per forza, o dentro o fuori. Un'ultima cosa, Nick, capitolo difensori, perché Napoli deve mettere per forza, già ci stava pensando a rimpolpare organico. A questo punto, con l'infortunio di Buongiorno, la questione si fa urgentissima. E poi c'è sempre la Juventus che balla intorno a almeno un difensore.
Sì, beh, l'ha detto anche Cristiano Giuntoli, no, nell'intervista a Mediaset ieri sera, prima della partita, per cui è evidente che sia la Juve che il Napoli cercano con la stessa identica urgenza il difensore, perché comunque la Juventus addirittura da prima, e adesso il Napoli lo cercava a prescindere, con l'infortunio di Buongiorno il prescindere diventa veramente una priorità estremamente importante. Ma guarda, io ti faccio questi due nomi. Secondo me, allora, per la Juventus io terrei caldo Antonio Silva,
sì,
del Benfica, e terrei caldo questo profilo, anche se poi la certezza assoluta che sarà lui ovviamente non la posso ancora avere. Mentre per quanto riguarda la difesa del Napoli, io direi Bisiol e Kivior mi sembrano i due profili che potrebbero essere quelli più papabili, con Ismaili dell'Empoli soluzione, diciamo così, subito dietro.
Fantastico, grazie Nick, ci sentiamo tanto, molto spesso, ci sentiremo molto spesso da qui in poi. Grazie Nicolò Ceccarini, ci fermiamo per il traffico e poi torniamo con una pagina conclusiva che vi assicuro, che vi prego, vi invito a non perdere, che mescoleremo motori, vela, tanti argomenti, racconti. State con noi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Hai messo gli occhi su un outfit alla moda? Delle cuffie? Una bicicletta nuova? Fai lo shopping che ami con i tuoi tempi. Con Paga in tre rate di PayPal, suddividi i tuoi acquisti online in tre comode rate senza interessi. Così puoi approfittare di offerte vantaggiose rimanendo nel budget. Più flessibilità senza interessi. Paga in tre rate con PayPal. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, disponibile per acquisti idonei da 30 a 2000 euro. TAG 0%, soggetto all'approvazione di PayPal e alle condizioni indicate nel foglio informativo. Visita paypal.it/paga in tre.
Tutti convocati.
Questa vittoria la dedico tutta la mia famiglia, a Elena, a Joele, per tutto il tempo che gli prendo quando mi alleno, quando vado a correre. Sono contento, è una vittoria che mi ripaga di tutti i sacrifici, e penso che, spero che ripaghi anche a loro di tutti i sacrifici.
Sono qui e sto pianificando di andare a fare la mia Dakar. Per me è un modo per dare un senso a tante domande che mi sono fatto.
Allora, da un po' volevo raccontarvi di questa cosa, di questo docufilm che si intitola, che ha un titolo che abbiamo già sentito, il film no, invece, molto, molto nuovo, molto contemporaneo, Nel nome del padre, perché racconta la storia di un grande del motorsport, come il pilota Fabrizio Meoni, scomparso alla Dakar, attraverso gli occhi di suo figlio Gioele. Dunque, tra gli autori di quest'opera sono Irene Saderini e Massimo Curatola. Irene Saderini è un'amica da cui mi accomuna una passione spudorata per le moto. Buongiorno Irene, ciao.
Irene. Ciao, allora, ecco. Ciao, buongiorno.
Mi senti? Sì.
Eccoci qua.
Io ti vedo pure.
Adesso sì.
Ecco, fantastico.
Molto bene.
Allora, me la racconti questa? Nel nome del padre, che è stato presentato a Venezia.
Ho sentito solo ora.
Sì. Sentito solo? No, non ci sentiamo.
Ti ho sentito solo ora, adesso sento bene.
Ah, ok. Vediamo se ce la facciamo, ma intanto ti invito io a parlare di questo tuo lavoro, Nel nome del padre, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e che racconta una storia che agli appassionati di motorsport non può che far battere il cuore.
Sì, è così, nel senso che è una storia dove poi ognuno alla fine ci vede quello che preferisce, no? Ci vede il rapporto con il padre, il rapporto con le cose che avrebbe voluto fare e in realtà non ha mai avuto il coraggio di fare. Quindi questa è un po' la storia che riassume Nel nome del padre. È la storia di un ragazzo che ha dovuto aspettare 18 anni prima di riconciliarsi con l'idea e il ricordo che aveva di suo padre probabilmente e i suoi desideri.
Senti, i motori in questa storia sono il filo conduttore perché portano Gioele sulle orme del papà, no?
Portano Gioele a scoprire tutto quello che aveva fatto suo padre e che forse Gioele non aveva mai visto prima di cercarlo e di ricongiungersi davvero con la figura di suo padre, l'idea che lui aveva di suo padre. Credo abbia scoperto anche molto di se stesso Gioele facendo questo percorso.
Allora, io ho in mente un altro film che è di qualche anno fa, molto bello, 6 gradi di separazione, non so se ve lo ricordate, quello con Will Smith, eccetera. Ecco, Irene Saderini è autrice Nel nome del padre, cui condivido la malattia per le moto e per la velocità. Roberto Lacorte è collegato con noi perché con Irene vive per la velocità, vive per la vela, sebbene su 4 ruote. Ciao Roby.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Ciao, non so se tu ti ricordi di Fabrizio Meoni, ma penso di sì.
Beh, che come facciamo a non ricordarci di Fabrizio Meoni, che è simbolo della passione verso un gesto del motorsport veramente importante, che è quello delle grandi gare, grandi imprese di durata in terreni impervi come la Dakar.
Sì, inutile che ti presenti Renzo Saderini perché la conosci già, vero?
Sì, per motivi per vela e per motorsport ci accomuna questa passione qua.
E vedi, sì. per questo parlavo di 6 gradi di separazione, che peraltro ritornano anche in un'altra cosa, altro tratto comune. Siete entrambi in partenza, no? Irene, dove stai andando tu? Dove andrai?
Allora, sì, io sto andando a Dakar, intanto lasciami salutare Roberto, che anche lui in fatto di endurance ha la sua da dire,
sì.
Sia di vela che di motore, tra l'altro. Ed è un piacere, ciao Roby, mi fa molto piacere sentirti, no, anche se via radio e non ci sentiamo direttamente. Io sì, sono in partenza per la Dakar. Dove va la corte? Dove vai, Roby?
E secondo te dove va? Prova a indovinare. Indovina, try to guess. Va a Daytona, no? Irene, va a Daytona, dove fa?
Certo, dalla corte ti potevi aspettare questo.
No, che tra l'altro va a Daytona e anche qui, questa te la racconti Irene perché è anche questa una storia da film, adesso lo possiamo dire, correggimi se sbaglio Roberto, vai a correre la 24 ore di Daytona, che per te non è certo una novità perché mi sembra sia la quinta consecutiva, però la grande novità molto cinematografica starà nell'equipaggio.
Eh sì, lo possiamo dire, è stato accettato da IMSA un pilota di nome Nicola Lacorte, quindi Nicola, mio figlio, farà parte dell'equipaggio della 47 alla 24 ideatore insieme ad Antonio Fuoco e a Lorenzo Patrese. Un equipaggio molto, cioè, emozionante e anche molto bello dal punto di vista anche di performance, devo dire. E sì, cosa, cioè, per me è un sogno che si avvera, senza mezzi termini, più di un sogno, è qualcosa di incredibile, maturato in tanti anni, ho dovuto stare al passo. Cioè, in questi anni qua ho lavorato tanto per poter essere degno di poter stare accanto a piloti così bravi e veloci come sono i miei compagni di macchina alla 24 ore di Daytona. Quindi sarà una macchina con tre cognomi e quattro piloti, quindi ci sarà un padre di figlio sopra.
L'hai capita questa, Irene? Va a fare, questo era un suo vecchio sogno, va a fare la 24 ore di Daytona con il figlio Nico, con Antonio Fuoco, che conosci bene, è probabilmente, secondo me, è il pilota più forte che c'è nel mondo dell'endurance oggi, e con un altro figlio d'arte che è Lorenzo Patrese, figlio di Riccardo. Questa è da cinema, o no?
Questa è molto da cinema, io non lo sapevo e sono molto contenta, Roberto, per questa tua impresa, perché so quanto tieni a, diciamo, anche dopo un po' di vicissitudini con tuo figlio sportivo, ovviamente, mi sembra veramente una figata, complimenti, che bello, in bocca al lupo.
Ecco, Irene, invece tu, tu dove vai a correre alla Dakar? Noi, mentre noi guardiamo questo documentario su Prime Video, questo docufilm su Prime Video, Nel nome del padre, tu vai a correre alla Dakar, giusto?
Mentre sì, perché il film esce, allora in Italia è già uscito, e sì, quindi si può vedere su Amazon Prime, in tutto il mondo, perché questa è la cosa molto bella, perché poi il senso era lasciare un messaggio, questa era la volontà di Joelle Meoni, del figlio, di lasciare un messaggio, la storia di suo papà, e uscirà in tutto il mondo in coincidenza della partenza della Dakar di quest'anno, quindi il 3 gennaio, per cui dal 3 gennaio lo potranno vedere in tutto il mondo. A noi interessa poco perché siamo in Italia, però se io sono in partenza, dopo Natale parto, vado a prendere un po' di caldo e un po' di sabbia.
Farai la Dakar?
Io corro alla Dakar, sì. Ecco. Già dirlo, Roberto lo può capire bene, cioè, ci va un annetto e mezzo di preparazione prima, già solo poter dire io parto per la Dakar è già abbastanza così, sono già felice così.
E quindi uno parte per la Dakar e l'altro per Daytona, caro la corte.
Eh sì, però la Dakar mi manca. La Dakar mi attrae da morire. Pensa, parlando con Fernando Alonso tempo fa, si parlava un po' di cose più del meno, di emozioni, e sai quante ne può avere avute lui e ne sta vivendo nella sua vita. Mi ha confessato che la prima cosa che farà quando cambierà, insomma, la sua attività, insomma, attuale, è quella di tornare a fare la Dakar, perché ha detto Roberto non c'è niente di più bello che la Dakar, e i piccoli scorci, i momenti pazzeschi, il bivacco, l'orientarsi, ha detto quello che ho provato alla Dakar non l'ho provato in nessun altro angolo della mia vita nel motorsport.
Allora, già che dite così tutti e due, a me così distinto è venuto in mente una figata. Quando si torna qua in Italia, Irene da Dakar, la corte da Daytona, diciamo verso la fine di gennaio, primi di febbraio, quando finisce a Dakar, Irene?
Finisce il 18 gennaio.
Ecco, fantastico. Quindi la Daytona è il 25 di gennaio. Facciamo che la settimana dopo ci si trova qui in studio. Si condividono le esperienze, uno in questa storica Daytona per Roberto Lacorte, un altro per Irene Saderini alla Parigi-Dakar, e ci organizziamo anche una bella gita in barcavela dalla corte. Cosa dici?
Barcavela volare, ovviamente.
In barcavela vogliamo, ma io vi guardo da gommone, ma Saderini è una di quella velocità, no, non ha problemi.
No, Carlo, ti allacciamo il casco ben stretto.
No, ma fatti bravi. Ti va, Irene? Ti piace il piano?
Guarda, io sarei più che felice di salire a bordo e anche banalmente solo di mangiare un risottino milanese con voi in studio, senza tirare in ballo troppe cose. E poi va ridarguito Roberto Lacorte, perché dicono dei suoi velisti che lui non si dedica abbastanza alle barche che volano, quindi va ridarguito Roberto Lacorte, un uccellino ha detto.
Cosa ridi?
No,
rispondere.
No. Stiamo lavorando in maniera veramente fitta per la prossima stagione, con delle sorprese anche in questo programma qua della vela.
Molto bene, allora ragazzi, vi aspetto, intanto in bocca al lupo ad entrambi. Grazie Irene Saderini, grazie, guardo se gradi separazione, grazie, poi ragazzi, ti chiamo. Ciao Irene, ciao Roby, a presto. Ciao.
Ciao Carlo a tutti.
Ciao. Ciao, grazie Roberto Lacorte. Dunque, chiudiamo qui, collegamenti un po' faticosi, però eravamo in video e quindi ne valeva la pena. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vi sentite domani alle 2 con Giovanni Capuano. Mi prendo un break, ma torno venerdì. Ciao.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti. Ciao, tutti convocati.